ci aiuta a entrare nella parola di Dio, una parola che
per riuscire a capirla bisogna ripercorrere la stessa esperienza che ha generato quella parola, se no non si riesce a capirla. Noi rischiamo di leggere i racconti della risurrezione di Gesù, di leggerli come se fosse un resoconto di giornale. Però quando tu leggi il resoconto di un giornale, una volta che l'hai letto, va bene, hai saputo la notizia, la metti da parte e aspetti che arrivi la nuova notizia. E però non è così. Quando uno è implicato in quel racconto, se dicevo questa mattina al gruppo dove ero, dicevo: la mia povera mamma mi ha scritto soltanto una lettera in tutta la sua vita. È una contadina che ha fatto la terza elementare e poi non mica mai più si è esercitato, tranne che fare la firma, credo che non abbia scritto niente. Però mi ha scritto una lettera. Questa lettera io ce l'ho tra le mie cosette. Il giorno in cui io morissi, chi guarderà le mie cosette troverà questa lettera, comincerà a leggerla e non ci capirà niente o quasi niente. E che fine farà quella lettera? Sarà gettata via. Ma per che motivo? Che cosa manca? Che in quella lettera, per me, c'è un'esperienza di vita profondissima. Per chi la legge così distrattamente, non c'è nessun interesse. Eppure è la stessa cosa. Ecco, quindi voi capite che quando noi ci mettiamo a leggere la parola di Dio, c'è una differenza sostanziale. Se tu ripercorri l'esperienza che sta sotto a quella lettera, se invece tu non fai questo tipo di lavoro, non, sì, appunto, è una notizia di cronaca, al massimo quella lettera di mia madre può essere sottoposta a un grafologo per capire che tipo di personalità era quella che ha scritto queste cose. Al di là di lì, ecco, io la mia sensazione è questa, che noi leggiamo la parola di Dio ma non la inseriamo mai nel suo contesto vitale, e allora è una parola che tutto sommato finisce per non andare a toccare le fibre dell'umano. Per cui quando noi leggiamo la parola di Dio, dico sempre così: noi dovremmo tradurlo questa immagine, invece che dire parola di Dio dentro un'astrazione così infinita, come se fosse una parola che arriva da Marte, noi potessimo dire: Dio mi parla, Dio mi sta parlando, Dio è qui attraverso questa parola, è qui che sta parlando a me. Cambierebbero le cose. Ecco, quindi la fatica che dobbiamo fare nel riprendere in mano questi resoconti che i discepoli hanno fatto richiede proprio che noi facciamo questo sforzo di entrare nel contesto. Ora, qual è il contesto? Immaginate che io abbia un amico nel quale pongo tanta fiducia, sto insieme, lo ascolto, affascinante, compie delle cose straordinarie, non me lo sarei mai aspettato, eppure è così, con un atteggiamento molto umano compie delle cose sovrumane. E io mi domando: ma chi è? Come mai? E mi affeziono sempre di più, per cui a un certo momento lascio casa mia per stare con lui. Non mi interessa più né moglie, né figli, sì, si arrangiano, ma questo qui mi ha preso proprio l'anima. Immaginate che improvvisamente questo amico venga preso da nemici e lo sottopongono a un giudizio sommario e lo facciano fuori, nel peggiore dei modi. E chiaramente è una sconfitta. Chiaramente per me è come dire, ma che cos'è mai capitato? Ma perché? E lì nel pensare al rapporto con questo amico mi vengono in mente tutte le mie, tutti i miei piccoli tradimenti. Sì, gli ho dato fiducia, però non gliel'ho data neanche più di tanto. In fondo mi sono tenuto dentro nelle mie sicurezze. E quando è stato il momento buono per difenderlo, mi sono detto, ma non è il mio potere, non posso farci niente, mi sottraggo all'amicizia e lo lascio andare al suo destino. Che cosa mi gira in testa? Mi gira in testa un grande senso di colpa, grande paura. Ma che cosa ho mai fatto? Magari se fossi stato lì un pochino più vicino, se avessi avuto il coraggio di difenderlo, forse sì, non sarebbe stato trattato in quella maniera. Insomma, le cose sono andate a finire così. Il mio amico è morto e io sono lì con i miei sensi di colpa. Ma adesso, improvvisamente, me lo ritrovo davanti. È una cosa incredibile. Ma chi sei? Come mai? Capite? Questa è stata l'esperienza dei discepoli. Cioè, l'hanno patito dentro alla loro sensibilità umana, l'hanno patita dentro la loro anima, l'hanno patita. Un'esperienza come quelle che facciamo noi, quelle che si inseriscono dentro alla sensibilità, quelle che non puoi più dimenticare, no? Un'esperienza così. Non so, penso a voi mamme, l'esperienza dei vostri figli, se ne sono andati, sono sposati, ormai siete diventate nonne, ma voi potete dimenticare l'esperienza di quando vostro figlio è nato? Non so, io ho provato a domandarlo a tutte le donne, ma hanno detto tutte che non lo dimenticano. No? Un'esperienza unica, non si ripete, eppure quell'esperienza unica che non si ripete continua ad avere un riverbero dentro alla propria umanità che uno non riesce a cancellarla. La nostra fede ha bisogno di ritrovare questi fondamenti perché altrimenti resta un'astrazione. Il pericolo più grande che noi abbiamo, sapete qual è? È che noi riduciamo la nostra fede a una dottrina, a delle cose da fare. E l'abbiamo ridotta così, ma una cosa così è carta impecorita. Cosa volete che sia? A me non è che mi entusiasmi tanto semplicemente sentirmi dire oggi siete andati a messa. Amate i vostri nemici. Non mi esalta proprio per niente. Ma come? Quello lì che mi ha sputato in faccia, io lo devo volergli bene. Ma capite che se una cosa di questo genere, letta in una chiave di dottrina, è qualcosa che non funziona, ma io non riesco a starci. La riduzione del Vangelo a una dottrina, a un insegnamento, non regge. E difatti noi nella maggior parte dei casi saltiamo, è come se prendessimo il Nuovo Testamento e strappiamo delle pagine. Alcune pagine non ci interessano perché sono impossibili. Oppure cominciamo con l'allegoria, sì, però il Signore non voleva dire quello. Non voleva dire quello, però c'è scritto. Insomma, diventa incomprensibile proprio la parola di Dio quando tu la riduci, la togli via, gli togli via il nucleo che la fa, insomma, che la fa vivere. Perché il nucleo che fa vivere la parola di Dio è Gesù Cristo vivente. Lui, proprio Lui, che continua a essere presente là dove due o tre sono riuniti nel suo nome. Ecco, allora perché lui è risorto. Io continuo a dire che nel nostro modo di impostare la religiosità abbiamo finito per essere un pochino tutti gnostici. Lo gnosticismo è una delle prime eresie che sono nate nella Chiesa, la quale sostanzialmente diceva così: sì, Gesù Cristo si è fatto uomo, ma non era propriamente un uomo, perché era Dio, aveva la forma esterna di uomo. Quindi non dobbiamo stare lì a guardare la sua umanità, perché quella lì era un involucro, era uguale a tutti noi. Lui era Dio, ma non era propriamente un uomo. E quindi che cosa bisogna fare? Bisogna elevarsi, bisogna leggere spiritualmente queste cose, non in maniera allegorica, per dirci che noi dobbiamo rinnovarci, dobbiamo cambiare, dobbiamo lasciare perdere la nostra corporeità, perché quella comunque è destinata al fallimento, andrà a finire al cimitero e via. Noi dobbiamo pensare secondo lo spirito, e quindi soltanto gli intellettuali, gli intelligenti sono quelli che arrivano a capire davvero. E un po' noi ce l'abbiamo, no? Quante volte io ve lo leggo in faccia, voi pensate, dite, ma guarda come fortunato padre Antonello che sa tutte quelle cose. Cucù. Non è vero. Non è vero, perché chiunque di voi viva con umiltà la certezza della presenza di Cristo tra di noi è più grande di uno che può sapere migliaia di cose. Come ieri sera, io sono un po' stanco oggi, ma ieri sera abbiamo avuto un bellissimo concerto sinfonico e alla fine è avuto un po' di gente. Alla fine un ometto viene e mi dice: è stato molto bello, padre. Era un concerto sinfonico in cui avevamo gran parte di giovani strumentisti che insomma devono ancora farsi le ossa, ma già bravi, insomma. E, tra l'altro diretti da un maestro finlandese, e dove c'era il primo violino, che era il primo violino dei Berliner Philharmoniker, che quindi è un pezzo di grande valore. Alla fine viene questo ometto e mi fa: padre, molto bello, sa che io ho pregato per loro, per questi ragazzi? Ma io vi assicuro che quella cosa lì mi ha riempito l'anima e il cuore. Ho detto: ma guarda, una persona semplice che viene a dire una cosa grandissima. Cioè, io voglio, capite che, perché Gesù dice nel Vangelo che sono i piccoli quelli per cui lui è venuto e che c'è posto per ciascuno di noi? Voi non ci credete, ma c'è posto anche per te. Il problema è della fede, è di fidarti e di dire: mamma mia, come sei bravo, Signore, che tu ti occupi di me, ti prendi cura di me, no? Ecco, quando noi leggiamo il Vangelo, dobbiamo entrare in questo clima, se no non capiamo. Non so se riesco a spiegarmi, ma è essenziale. E non è vero quello, ma io non sono capace di leggere la Bibbia. Ma che importa? Qualcuno te la spiegherà, no? E poi non è mica necessario sapere tutto, e chi l'ha detto, e dove è scritto. Perché poi alla fine basta sapere una cosa, sapete? Ti voglio bene, no? Come la suorina che ho incontrato stamattina, e mi dice: padre, ti ringrazio, perché io adesso tutte le mattine faccio come mi hai insegnato tu qualche anno fa. Io qualche anno fa avevo insegnato a una suora che ha avuto una paresi, e si è abbastanza ripresa, però ha ancora i segni di questa paresi, ed è difficile riuscire, come dire, a sopportare una menomazione che, come dire, ti rende, come dire, un po' scartata, no? E allora io gli dicevo: guarda, fai come faccio io. Al mattino, quando ti svegli, la prima cosa che fai è questa: Signore, io non ho niente, perché la mia vita la ricevo da te. Dal fondo della mia libertà, io ti dico, ti voglio bene. Dal mio nulla, dal mio non essere niente, io ti dico, ti voglio bene. E questa qui mi ha ricordato questa cosa qua, questa preghiera che lei fa tutti i giorni da non so quanti anni, da quando la conosco, che saranno tanti anni. E capite che è così che la vita... Uno può anche non sapere niente del Vangelo, ma perché il Vangelo ce l'ha dentro, perché fa l'esperienza del rapporto con Cristo. Ecco, quindi direi, affrontando il Vangelo, questi Vangeli che stiamo leggendo, sono, tra l'altro sono di una grandissima intensità, bisogna proprio che entriamo in questo clima. Ecco, quindi l'ultima volta, se vi ricordate, abbiamo letto il Vangelo di Maria di Magdala. Maria di Magdala, e che cosa, qual era la preoccupazione di Maria di Magdala? Era quella di trattenere Gesù secondo una sua idea. Per lei oramai Gesù era immorto, bisognava imbalsamarlo. E abbiamo visto come l'Evangelista fa vedere come questa donna ha dovuto fare una giravolta per riuscire a vedere il Signore. No? E lo vede quando si sente chiamare per nome, no? Quando è interpellata in prima persona, quando riaccade la prima vocazione. La prima vocazione è a Cristo. Se uno ha fatto l'incontro con Cristo, non lo dimentica più. No. È interessante, provate a domandarvi: quando è che io ho fatto l'incontro con Cristo? No. Non lo so per voi, io lo so per me. Io lo so per me quando ho fatto il primo incontro, non ho più dimenticato. Io sto seguendo una ragazza che ha 24 anni, si sta, forse ve l'ho già detto, non mi ricordo. Io a forza di parlare so più dove che l'ho detto le cose, non lo so. Comunque, se l'ho detto la ripeto, se non l'ho detto la sento per nuovo. Sto seguendo una ragazza la quale vuole entrare in un convento di clausura. E io gli ho detto: ma ti rendi conto? Sì, sì, mi rendo conto. Vabbè. Allora ho detto: ma perché? Sapete cosa mi ha detto? Perché io, da quando ho 18 anni, io ho capito che Gesù è l'unica persona che può rispondere al bisogno del mio cuore. E ma quando ti è capitato? Oh, guarda, era una sera, io ero stravolta da affari miei, bisticciato con i miei, eccetera. Mi sono rifugiato in chiesa, c'era l'ora di adorazione e quel momento lì è stato un momento in cui io ho capito che dovevo dare la mia vita soltanto per Gesù. Sono rimasto lì. Il primo incontro che ha continuato ad agire dentro di lei finché l'ha portata a prendere una decisione di questo tipo, con calma. Ho detto: adesso si cammina e dopo si vedrà. Però mi ha colpito questa cosa, no? Il primo incontro. Anche per i discepoli, il primo incontro non ho più dimenticato. Difatti lo raccontano. L'hanno raccontato i loro discepoli. E i loro discepoli cosa hanno fatto? Hanno trascritto quello che hanno sentito dai primi che hanno seguito il Signore. Capite? Perciò il cristianesimo è questione di esperienza. tutto qua. E la parola di Dio non fa che ricordarmi quell'esperienza. O se per caso io non ho avuto quell'esperienza, è l'inizio dell'esperienza. Come per esempio per Sant'Agostino, il quale dentro ha delle, come dire, una posizione immorale, stava con una donna, ha messo al mondo un figlio, posizione immorale, no? Un bel giorno sente una voce interiore che gli dice: prendi e leggi, prendi e leggi il Nuovo Testamento. E quella cosa lì l'ho sconvolto. Cos'è capitato? È l'incontro. Ci sono degli incontri più strepitosi, altri più soft. Diciamo che la maggioranza dei nostri incontri con il Signore sono soft, no? Nasci in una famiglia cristiana, ricevi la fede attraverso la fede di tua madre, poi frequenti, eccetera. Poi a un certo momento ti domandi. Ma c'è sempre qualche cosa che ha segnato un inizio, no? Ecco, possiamo dire che allora l'inizio della fede nostra è quando noi ci rendiamo conto che il Signore è presente nella nostra vita, perché è il risorto, è il vivente in mezzo a noi. Quindi noi non siamo persone che leggono la Bibbia come la leggono gli ebrei o come la leggono i musulmani, perché loro sono due religioni del libro, per loro il libro. Per noi il libro è una memoria di un avvenimento, è la memoria di quello che è accaduto, è la memoria di colui che mentre tu leggi entri dentro in quella storia. Mia sorella mi ha tormentato per non so se 5-6 anni, perché abbiamo chiuso la casa paterna, perché l'abbiamo venduta, perché non c'era più nessuno. E i ricordi che avevamo, tra i ricordi che avevamo, li hanno presi i miei fratelli, perché io non so, non ho casa, non so dove mettere le cose, quindi l'hanno tenuto tutto loro. Tra queste cose c'era il diario di mio padre, il quale ha sempre segnato tutte le tappe della sua vita, e lei aveva questo diario con le fotografie che mio papà conservava. E allora mi ha tampinato per 5-6 anni finché io non prendessi tutto questo materiale e gli dessi un ordine. Infatti ho tirato fuori un film da questa roba qua, l'ho fatto quest'estate a tempo perso. Sì, film, si fanno i film con... tirato fuori questo film qua. Ma quello che mi impressionava, che cosa era? Era che quando io leggevo quelle cose lì, mi medesimavo, c'ero dentro. A un certo momento, quando ho raffrontato, ho capito perché mio papà ha sposato mia mamma, l'ho capito da lì. E quando ho raffrontato il volto di mia mamma e di mio papà, a quell'età lì, mi sono fermato, mi sono messo a piangere. Ma che cosa c'era dentro lì? C'era la vita, capite? La vita, l'incontro con un vivente. Sono morti tutti e due, ma sono viventi. E sono viventi in forza di quel Cristo che è morto ed è risorto. Per cui quel Cristo che è morto e risorto è il primo dei viventi, è il primo dei risorti, dice San Paolo. Noi queste cose qua è come se le avessimo dimenticate. Andiamo in chiesa, baciamo le reliquie, facciamo le comunioni, ma non abbiamo questo sentimento della vita. E non avendo questo sentimento della vita, la nostra fede diventa sempre più fine, finché c'è una vita talmente trasparente che non la vedi più. Ecco, allora dobbiamo recuperare tutta questa roba qua, capite? Il lavoro che stiamo facendo No, io non verrei qua se fosse per venire a fare di scuola, perché ne devo già fare un'infinità durante la settimana. Ancora che il sabato pomeriggio, la domenica pomeriggio, sia di nuovo da capo, no, basta, prendo la bicicletta, vado a fare due giri. Capite? No, ma se è per risvegliare la fede, allora vale la spesa. No? Allora rinuncio volentieri anche alla biciclettata. Ecco, io ci tengo tanto a ricreare sempre il clima senza del quale non riusciamo a capire in che cosa crediamo. Sorprendiamoci, magari nei momenti di silenzio, dire: Signore, tu sei con me, tu sei il vivente, sei il risorto. Io non credo a un maestro che ha detto delle cose, io credo a te, che sei il senso di tutto l'universo. Io mi fido di te, che hai detto: io sono la via, la verità e la vita. Io mi fido di te, perché abbracciato con te posso attraversare questo mondo, ma senza di te la mia vita sarebbe un fallimento. Lo vedi, Signore? Ho sposato quell'uomo che era un orco. Ho avuto dei figli che mi hanno dato solo dispiaceri. Credevo di riuscire nella mia professione. Voilà, alla prima occasione mi hanno scaricato. Sto inventando delle cose, non è mica che sono cose vostre. No? È perché tutti noi abbiamo i nostri fastidi. Credevo di essere capace di rispettare tutta la morale dal primo al decimo comandamento. Poi su alcuni comandamenti sono una frana. Signore, però ci sei tu. E tu mi hai detto che la pecorella smarrita è quella che tu vai a cercare. E così hai agito. Non soltanto hai detto, ma hai fatto questo. Perché quando Zaccheo, che era così incancrenito nel suo male, sei andato a cercarlo. No? E a Pietro, pentito, gli hai volto uno sguardo che l'ha fatto piangere. Allora ci sono anch'io dentro questa storia, no? E allora dentro questa storia ci sto bene, insomma, mi sento capito e capisco che questo merita, al di là di quella che è la mia vita, anzi trascinando proprio tutta la mia vita con tutti i suoi fastidi, le sue peripezie, i suoi scandali piccoli o grandi, conosciuti magari soltanto da me. Ecco, allora lì io ritrovo me stesso. Ecco, questa, il clima della fede è questo. Per una persona razionalista del nostro tempo, questo sembra roba da donnette. Vabbè, sarà. Visto che è tanto intelligente, vedremo che fine farà. Secondo voi che fine farà? Che la morte arriverà anche per lui, o no? E allora siamo alla pari. Ma siamo alla pari alla fine, no? Quindi, no? E allora? E allora capite che quello che conta è il modo con cui ciascuno di noi, ecco, direi, è la posizione che ciascuno di noi mette dentro alla vita. E senza di me non potete fare niente. Io mi fido di starò. Ed è vero, senza di me non possiamo fare niente. Bene, allora abbiamo questo brano, prima di tutto lo leggiamo. Ah già, anche qua forse la traduzione è un po' diversa, leggiamola da qua. La sera di quel giorno, il primo della settimana, lo leggo tutto, poi dopo lo riprendiamo. La sera di quel giorno, il primo della settimana, perché dopo vi faccio vedere che tutte le parole hanno un senso, anche quelle che sembrano le più banali. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, alitò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. In questo piccolo brano, ecco, intanto vi dicevo che non dobbiamo affrontarlo come un resoconto di cronaca, è un testo della parola di Dio, cioè è Dio che mi sta parlando. Ora, in questo brano viene fuori che cosa? Sostanzialmente la cosa fondamentale, quello che viene fuori è questo, che c'è una rigenerazione dei discepoli. Cioè, per questi discepoli c'è un nuovo mandato, cioè c'è un essere presi in carico da Gesù, ex novo, e quindi c'è una rinascita della vita, secondo il modello della vita di essere di Gesù. Qual è il modello di vita di Gesù? È di esistere facendo vivere altri nell'amore, e questo è il modello, è il DNA della vita. Noi esistiamo per far esistere. Dio ci mette al mondo perché noi a nostra volta allarghiamo la possibilità che altri possano vivere grazie a noi. E voi mamme avete fatto questo, no? Mettendo al mondo dei figli, avete fatto sì che altri potessero vivere e quindi esistere venendo amati. È il senso della vita. Generare. Vivere vuol dire generare. Chi non genera, in un modo o in un altro, è un poveretto. Ecco, qui noi abbiamo proprio questo. Vediamolo però, vediamolo nel linguaggio. Prima di tutto partiamo da che cosa? Partiamo da un seno sterile. Qual è questo seno sterile? È questa stanza nella quale sono chiusi, si sono rinchiusi, carichi di paura e di vergogna. Dunque, avevano tradito? Sì. Non avevano avuto il coraggio di stare là dove il loro maestro era stato messo, ai piedi della croce. Sono scappati tutti, tranne Maria, Giovanni e qualche donna. Avevano visto dove era stato messo il Signore quando l'avevano calato dalla croce. Avevano anche sentito che Maria di Magdala e alcune donne erano andate al sepolcro e il sepolcro era vuoto, erano anche andati a vedere come stavano le cose, i loro capi erano andati, Giovanni e Pietro, ma se è morto è morto. Cosa c'è da aspettarsi? No? Se è morto è morto. Quindi erano lì pieni di scetticismo, pieni di paura, perché hanno pensato, hanno fatto fuori il maestro, adesso verranno a cercare noi. E quindi, e non solo, ma erano anche pieni di sensi di colpa. Un Pietro che non è stato capace di dire: sì, questo qui è il mio maestro. Ma invece io, quello lì, non l'ho mai conosciuto, mai visto, Ma mi sarebbe piaciuto essere lì con una macchina fotografica alla cinepresa a vedere la faccia di Pietro, quello lì, mai visto. Ma che faccia da... Ma provate a pensare, uno chiacchierava così, io mi sentirei morire dentro, proprio erano carichi di vergogna, capite? Umiliati del loro modo di agire così, così poco, come dire, poco coerente con l'entusiasmo che avevano vissuto prima. Avevano vissuto un entusiasmo grande per Gesù, perché avevano capito che dentro quell'uomo lì c'era qualcosa che rispondeva veramente alle loro attese. E l'avevano tradito. Quindi sono dentro in una stanza chiusi, appunto come un seno sterile. Di lì non viene fuori niente, capite? Non viene fuori niente. Come quando uno è dentro la sua angoscia e quell'angoscia lì, c'è niente da fare. È, come dire, un ricircolo continuo nella negatività che lo porta sempre più in basso. Pensate a una persona che si deprime. Io che ho a che fare con persone di questo genere, veramente, insomma, lì bisogna tagliare, rompere il cerchio dell'autoesclusione e dell'autodepressione. Erano in questa condizione. E Giovanni è intelligentissimo, perché dice, primo, è sera, no? E qui noi traduciamo un poco così... per dire sera, il testo greco dice quando oramai la luce era tolta dagli occhi. Sentite che bello, non c'era più luce agli occhi. Eh sì, perché alla sera diventa buio, no? Noi diciamo buio, però oramai era tolta la luce agli occhi, perché erano loro accecati oramai. Erano loro che erano in questa condizione, no? E quel giorno che è il primo, l'uno dei sabati, quello più importante, però ormai lo capiscono dopo, no? Lo capiscono dopo. E le porte erano belle serrate, ed erano piene di paura. Bene, in questo clima, in questo seno, diciamo sterile, no? Da cui non può venire fuori niente, che cosa accade? L'inaspettato. Gesù stette là in mezzo, questa è la traduzione esatta, no? Stette là in mezzo, è come se qui, non so, se un po'. Questa scena fa da contraltare alla scena precedente. La scena precedente era tutto un trambusto, perché quando arriva Maria Maddalena davanti al sepolcro e vede che non c'è più, si spaventa. E cosa dice il Vangelo? Corse da Pietro e Giovanni a dire: hanno portato via il Signore. E allora Pietro e Giovanni corrono a loro volta. Cioè, c'è tutta una concitazione, perché è accaduto qualcosa che, insomma, ma come mai, perché è sparito, ma cosa è capitato? Ritornano dagli altri e dicono, non c'è più. E quindi erano fuori di sé. Insomma, dopo la disfatta anche la beffa. Chi è che l'avrà portato via? E perché? Quindi sono dentro questa forma così... Di vita senza vita, ed ecco che lì in mezzo si presenta lui. E che cosa fa? Parla. Un atto di vita, parlare, no? Se io stessi qua in mezzo a voi così, voi mi guardereste, cosa aspetta a parlare? E io, se potessi stare zitto, voi vi meravigliereste, no? Gesù invece parla, perché chi è vivo parla, e voi donne lo sapete bene. Come non è vero? Non ditemi che a voi donne non piace parlare.
però sappiamo
perché siete vivi. Questo non dovete capirlo. Chi è vivo parla. Uno che avete lì, beh, tra di voi, se voi vedete una donna, una vostra amica che non parla, che cosa dite? È in crisi, ha qualche problema. Oh, allora vedete adesso no. Invece gli uomini vedete che molto silenziosi gli uomini. Come no? Si animano soltanto quando giocano a briscola o a scopadasso, allora si animano, o a calcio. Allora, comunque parla, dice loro una cosa grande. Dice pace a voi. Ora, la parola pace è una parola che noi non ce l'abbiamo in mente nel suo significato vero e reale. Perché per noi la pace è il contrario di fare la guerra. Cioè prima si fa la guerra e poi si fa la pace, no? Ma la parola pace in greco si dice eirene, no? E eirene deriva da un verbo che vuol dire cucire. Cos'è che si cuce? Due lembi separati si mettono insieme e si cuciono. Ecco, la pace è cucire le cose separate. Beh, cos'era capitato? Era capitato che i discepoli erano totalmente separati dal maestro, l'avevano tradito, erano fuggiti, adesso erano in questa condizione così di spavento e quindi erano separati dal loro maestro. Il loro maestro, quando Gesù dice pace a voi, dice: ragazzi, io voglio realizzare l'unità con voi, voglio cucire lo strappo, capite? Quindi pace, ed è la grande promessa che Gesù ha fatto ai discepoli, no? Lo diceva precedentemente nel Vangelo di Giovanni, dove Gesù dice ai suoi discepoli: io vi do la pace, non come la dà il mondo, io vi do la pace. Cioè io sono capace di creare unità là dove c'è divisione. Io sono capace di saldare quei vincoli che sono stati rotti. Io sono capace di guarire tutte le ferite che voi avete dentro. Il mondo non è capace di fare questa operazione. No. Invece Gesù è capace di fare questo e allora dice pace a voi. Allora le vostre ferite io voglio guarirle, gli strappi che avete dentro, le paure che avete dentro, le angosce che vi assalgono, io voglio entrare dentro e mettervi l'unità e la pace, voglio che voi ritroviate voi stessi, perché la vita è unità. La disgregazione è morte, divisione vuol dire morire. Questi discepoli sono come morti perché sono divisi dal loro maestro, sono separati. Gesù si presenta e dice: io sono venuto a darvi la mia pace. E come fa a dare la pace? Il Vangelo dice: detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. Le mani erano le mani ferite, no? Erano state trafitte dai chiodi della croce, e mostrò loro il fianco che era stato ugualmente trafitto. Mostra loro le ferite che loro stessi hanno procurato a lui, perché quelle cose non sarebbero accadute così, sicuramente loro leggono la cosa, non sarebbero accadute se loro fossero stati fedeli. È il loro modo di leggere le cose. Sappiamo che nel piano generale di Dio loro non sono colpevoli di questo, perché nel piano generale di Dio, lui doveva patire queste cose, il figlio doveva patirle, perché era stato pensato dal padre. E da lui, insieme al padre, nel mistero trinitario, quel passaggio lì di Gesù crocifisso era stato pensato con uno scopo molto semplice, che è quello di fare vedere qual è il cuore di Dio. Il crocifisso ci fa vedere qual è il cuore di Dio, di essere colui che è nella condizione di dare se stesso perché gli altri vivano. Perché questo è il cuore della vita. L'abbiamo detto prima, vi ricordate cosa vi ho detto prima? Vi ho detto che questo brano ci riporta a comprendere qual è il DNA dell'uomo che vive. L'uomo vive generando. Dio vive dando la vita. È il modo di vivere di Dio. In teologia questa c'è una parola addirittura che viene usata per indicare questo, che il modo di vivere di Dio è la proesistenza, cioè di vivere a favore di. Beh, difatti è l'amore. L'amore è il vivere a favore di altri, no? Quando uno ama, vive a favore di altri. Altrimenti è un egoista. Il contrario dell'amore è l'egoismo. Dunque Gesù presenta i segni dell'amore, i segni della vita. E vuole che i discepoli tocchino. Lo farà con Tommaso in maniera più chiara. Qui dice soltanto che mostrò loro le mani. E con Tommaso vuole che vadano a mettere, cioè che entrino in contatto con quel mistero di amore che è rappresentato dal suo essere stato crocifisso, dalle cicatrici. Questo è il modo per ritrovare la pace, entrare in contatto con quell'amore che ci genera. Sentirsi generati dall'amore, sentire che la tua vita è voluta, è dentro a un disegno con il quale Dio dice: io ti voglio, io voglio la tua vita. Io ti voglio perché ti voglio bene. Ma io sono pieno di peccati, io ho tradito, io non sono capace, io sono altilenante. Ma che mi importa? A me interessa te. Non i tuoi fastidi, non i tuoi peccati. I tuoi peccati sono la tua spazzatura, no? La bruciamo. Sentite in queste mie parole come noi resistiamo. Perché? Perché noi siamo inquadrati in una mentalità che non è quella dell'amore, ma è quella della coerenza. Noi pensiamo che la vita stia nella coerenza. Quando io sono coerente, allora sì che sto bene, perché posso presentarmi a Dio con le mani pulite. E invece Dio si mostra a noi con le mani ferite. Con le mani ferite proprio da coloro che gli avevano giurato fedeltà. È impressionante questa cosa. È impressionante. Noi la lettura di... Vedete come non possiamo leggere questo brano come se fosse appunto un dato di cronaca. Cioè qui c'è tutto il simbolismo della vita. È quella cosa che io vedevo, capivo bene, fin da ragazzetto. Capivo quando vedevo le mani rugose della mia mamma. Quelle mani lì erano le mani di chi mi amava. Capite? E dicevano l'amore. Così come quando do la comunione, certe volte in villaggi di campagna, di montagna, do la comunione nelle mani rugose di certe persone, di certi... penso sempre alle mani di mia mamma e dico: queste qui sono mani che hanno sudato, faticato, sofferto, noi stiamo perdendo questa sensibilità nel capire queste cose banali, banalissime, eppure vitali, senza delle quali non si capisce niente, senza delle quali siamo dei piccoli robot. Cosa c'è di più coerente di una macchina perfetta? Ma noi, nessuno di noi è perfetto, per fortuna dico io, perché noi non siamo secondo la logica del calcolo, noi siamo secondo la logica della vita. E la vita non nasce dentro, ma i vostri figli sono nati perfetti? Certo, ogni figlio per sua mamma è il massimo, ma non sono perfetti, no? Punto, perché la vita non si muove sulla logica della coerenza. Quando arriveremo là l'ultimo giorno e ci incontreremo faccia a faccia con il nostro Signore, quel volto che non abbiamo mai visto, io almeno io non l'ho mai visto, voi l'avete visto? Ma meno male, se no dico sono di fronte a delle visionarie, per fortuna, non l'abbiamo mai visto. Ma secondo voi cos'è che ci dirà? Il Vangelo ci dice al capitolo 25, non ci dirà: hai realizzato tutti i 10 comandamenti? Ci domanderà questo? No, ci domanderà un'altra cosa: avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete, ci giudicherà sull'amore, se siamo stati capaci di voler bene, se abbiamo fatto vivere qualcuno, se abbiamo dato la possibilità a qualcuno di essere capace di stare in piedi dentro questa vita. Ci chiederà questo. Ecco, Gesù sta facendo questa operazione, sta mostrando ai suoi discepoli le ferite che lui ha sopportato perché vuole bene. E quindi dice a loro: entrate in questo, entrate anche voi in questa logica del voler bene. No? Quando i discepoli vedono questo, che cosa capita? Gioirono al vedere il Signore, è fonte di gioia. Il sapersi amati fino al punto da lasciarsi trafiggere a favore di me, questo mi riempie di gioia. Ma mi sento indegno, no? Sento che non sono all'altezza, ma tu, Signore, hai voluto patire per me, perché io vivessi, e adesso sei qua a dirmelo. Questo è carico di gioia, mi riempie di gioia, mi rende felice. E di fatto la gioia è la caratteristica del discepolo, no? Non è la gioia che prova uno perché la sua squadra del cuore ha vinto, no. Non è quella gioia lì, non è la gioia di chi ha vinto 1 milione alla lotteria, o per carità, se lo vincete ditemelo che vengo a chiedere una piccola parte. Ma non è quella gioia segreta, intima, di quando noi facciamo qualcosa di bello, di bene. Vi è mai capitato? Credo di sì, no? Siete delle brave ragazze, dei bravi ragazzi. Vi è capitato di fare gratuitamente del bene, no? Gratuitamente, capite cosa vuol dire gratuitamente? Non per sentirvi dire grazie, no, ma con la libertà del cuore. Quel poco che ho te lo do. Quel poco che sono lo metto a disposizione, no? C'è lì il poveretto, il migrante di turno, non è capace di dire una parola, io sono una professoressa in pensione di italiano e di inglese, dico: ciao, va, vieni qui con me, dai, facciamo 2 ore al giorno, io ti insegno com'è che si fa, ma io non ho niente da dare, ma non importa, non importa, lo faccio così per la gioia di darti sta roba, è la capacità di amare gratuitamente. Quando uno fa una cosa così, che cosa capita dentro di lui? Cosa gli capita? Uno si sente bene, dice, oh, finalmente sono anch'io utile, sono in pensione ma posso ancora utilizzare quello che so, no? Ma pensate il contrario di uno che si chiude su se stesso, è lì tutto pieno delle sue magagne, e mi fa male di qua, e mi fa male al ginocchio, e adesso non so, e il dottore non mi capisce, e santo Dio. Una persona contenta, no? Sì, poi va con i nipoti, si fa bello perché gli paga il pranzo, e il nipote neanche gli dice grazie, nonna, neanche grazie. Ma che maleducato, non glielo dice evidentemente, no? Ma lo tiene lì, poi dopo magari va a confessarsi, dice, ma padre, ma pensi, mio nipote, gli ho regalato un bel pranzo, non è stato neanche capace di dirmi grazie. Peccato sì, peccato no, ma manca il tessuto, cioè, Ghenò, dicono a Milano, Ghenò, non c'è. Non c'è. Cioè, la tristezza dell'egoismo, capite? E la gioia del voler bene. La gioia del voler bene, dell'essere gratuiti. Questi discepoli si sentono amati così, non avevano niente di così... come dire, amabile da essere amati. Erano traditori, erano fuggiti, erano chiusi pieni di paura, sensi di colpa e quant'altro, ne bastano, Eppure dentro tutto questo sentono che c'è uno sguardo buono nei loro confronti, uno sguardo buono, e questo li fa vivere, e questo dà loro vita. Ma capita così anche per noi, no? Una persona che ci sa capire ci fa vivere, no? Qui occorrerebbe aprire un bel capitolo sull'essere ascoltati e sulla capacità di ascoltare, no? Perché ascoltare vuol dire dare fiducia alla persona, vuol dire credere in quella persona, vuol dire sentire il suo dolore e in qualche modo immedesimarsi nel suo dolore, che è ciò che ci fa vivere. Se voi patite un dolore, non aveste nessuno a cui poterlo raccontare, resta dentro che vi fa un male dell'ostrica. Se potete raccontarlo, venite accolte, no? Questo dolore si scioglie dentro le parole. Perché le parole hanno questo potere di farci vivere. Parole ascoltate sono parole che ci restituiscono alla vita. Chiudiamo la parentesi. Questi discepoli dunque gioirono al vedere il Signore. Ma allora quello che avevano detto le donne è proprio vero. Loro che sono senza testimonianza, loro a cui noi non abbiamo creduto, no? Ma allora era proprio vero, no? E per mostrare che era proprio vero dice, guardatemi, sono proprio io. Allora Gesù disse di nuovo, pace a voi, ce l'ha con sta pace, cioè, due volte, pace a voi. Ragazzi, sono qua per ricostruire quello che abbiamo distrutto. Sono qua per ricostruirlo. Pace. E poi la cosa più strabiliante è quella che viene dopo. Ma è proprio strabiliante. Ma voi sareste capaci di affidare i beni della vostra casa al ladro che è venuto a rubarvi? No, eh? Qui cosa dice Gesù? Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi.
ma Signore Gesù, proprio non hai buon senso.
Almeno metterli alla prova.
No, ma no, no, qui non mette niente alla prova, qui li manda, dice andate. E andate alla stessa maniera di come io sono stato mandato. Cioè secondo la logica del Padre che mi ha mandato. Qual è la logica del Padre con cui l'ha mandato? È la logica dell'amore. Vai, quei poveri figlioli lì sono disperati. Quei poveri figlioli, quelle mie creature lì non vengono fuori dal fango in cui si sono cacciati. Devi andarci tu lì dentro. Devi andare tu facendo vedere qual è il cuore che batte tra di noi, che gli vogliamo bene. Così smuovi la loro libertà, perché la loro libertà si attacchi di nuovo a noi e non continua a restare secondo la logica del primo uomo, il quale dice, senti Signore, perché mi hai proibito quell'alberello lì? Mi dà fastidio, mi hai detto che mi davi tutto, però quella robetta lì non me l'hai data. E il serpente che gli soffia dietro, ah, se lo mangi diventerai come lui, per quello che te l'ha proibito. E gli venne una voglia matta di mangiarselo. E così è stato il patatrac, la prima ferita, il primo allontanamento da Dio, il primo distacco da lui. E noi viviamo di padre in figlio questo distacco, non lo sentiamo normale l'essere vicino a lui. E quindi è una cosa che è lì, no? E questa è la logica con cui il figlio è venuto, è la logica del riportare a unità quella creatura che si era smarrita, che è andata per i cavoli suoi. E quindi a riportarlo. Allora, questa è la logica di Dio, che qui ha mandato il figlio ad assumere la carne umana. E questa è la logica con la quale manda i suoi discepoli. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Gli affida il regno, dice andate, andate in mezzo alla gente e dite qual è l'amore del Padre. No? Un amore tale che non ha avuto paura ad affrontare la morte, perché voi poteste toccare di mano, fino a quel punto ci ha amati. Ci fermiamo? Ci fermiamo? Ci fermiamo, dai, un momentino, e dopo facciamo l'ultimo pezzo.